File 24, pagina 255. Loretta, li hanno uccisi tutti. Loretta Righi, il 20 marzo 1944, aveva 9 anni. Era Cervarolo di Villa Minozzo, Reggio Emilia, 24 morti. I fascisti della milizia la mattina del 19 marzo passano di casa in casa. Gli uomini del paese di Cervarolo erano andati via a nascondersi in montagna perché si era saputo che stavano arrivando i tedeschi e anche se noi della guerra si sapeva poco, l'arrivo dei tedeschi faceva paura. Loro prendevano gli uomini per farli lavorare o spedirli in Germania, i fascisti per arruolarli con loro nella Repubblica di Salò. Dicono alle donne di stare tranquille, di far tornare figli e mariti. Non so che parole usano per convincere, però tornano tutti. Noi a casa di uomini non se ne aveva, c'erano solo la mamma e la nonna. Io allora non avevo padre, non mi aveva riconosciuta e mia mamma era fidanzata con un falegname che non viveva con noi, Ultimio Fontana. Era stato richiamato a fare il militare, ma era a casa in malattia. E lui la mattina, il primo a vedere arrivare i tedeschi, guidati dai fascisti da Gazzano, Ultimio, quando lo abbiamo rivisto, ci ha raccontato esattamente quello che ha fatto quando alle 7 del mattino del 20 marzo 1944 ha visto fascisti e nazisti marciare verso il paese. Ha risalito di corsa al paese avvertendo tutti quelli che poteva, anche Ennio Costi, che aveva in casa il figlio Lino, che non si era arruolato con i repubblichini, quindi disertore, e in montagna con i primi gruppi partigiani, il fratello Vincenzo. «Via, via, scappiamo! Ci sono i tedeschi e i fascisti, andiamo su in montagna!» Ma lo segue solo uno del paese. Gli altri restano nelle loro case. I Costi gli rispondono che hanno da fare con le bestie, che devono rimanere per forza. I tedeschi si accorgono che qualcuno è scappato e incitano il cane. Ultimio corre verso un piccolo torrente che conosce bene. A cavallo delle due sponde c'è una catasta di legna, messa lì per non occupare il terreno. Ci si siede sopra con i piedi a bagno nell'acqua. Il cane perde le sue tracce. A casa non sappiamo nulla e la mamma, come sempre, a quell'ora va a prendere l'acqua. Così, quando arrivano i tedeschi, io sono sola con la nonna. La porta si apre all'improvviso. Una mano, solo una mano che non dimenticherò mai, si infila in casa e stacca dal muro l'orologio di mio nonno. Poi entrano tutti insieme. Non vedo i loro volti, i loro occhi. Solo quelle terribili collane di cartucce e quelle bombe che hanno la cintura, le pigne, sembrano all'improvviso i padroni. Rovistano dappertutto, mentre fuori sul piazzaletto rialzato che è davanti casa sistemano una mitragliatrice puntata verso la strada. Insomma, la nostra casa diventa una sorta di base tedesca. La mamma rientra con l'acqua, la fermano sulla porta. «Tua figlia di Costi Ennio», le dice un soldato, leggendo un foglietto che ha in mano. «Mia mamma, che si chiama Santina Righi ed è figlia di Michele Righi, dice di no, che non è quella che cercano. Prende la carta d'identità e la mostra al soldato, che le fa un cenno come per dire «va bene, puoi andare, nessun problema». Più tardi, quando si saprà che i Costi sono stati ammazzati nelle loro case, la mamma racconterà a me e alla nonna quello che secondo lei era successo. Quando era andata a prendere l'acqua, aveva incontrato in testa ai fascisti un suo cugino, Mauro Magnani, che le aveva detto una frase minacciosa su una questione di eredità. «Vuoi vedere?» dice la mamma. Che ha detto lui ai tedeschi che sono nascosti, così ci ammazzavano, e lui si prendeva la casa grande e tutto il resto? Aveva un biglietto in mano quando mi ha parlato, così, forse è lo stesso che aveva il soldato. I tedeschi continuano a girare per casa, arrivano fino in soffitta, aprono uno scuro ben chiuso con una bomba a mano, ne tirano un'altra sul piano del solaio, due botti che ci terrorizzano, cercano mio padre, non credono che lì vivano solo due donne e una bambina. Alla fine smettono di cercare, ma si portano via tutto quello che trovano e che non riescono a mangiare a casa nostra, piatti, uova, farina, proprio tutto, anche le galline, e un vaso di gianduia. Lo prende un soldato, dicendo che lo porta a casa alla sua bambina. Ci resta solo un paiolo, perché era sul fuoco con dentro un prosciutto. Lo conservo ancora, quel paiolo. Il paese è chiuso. Le uniche tre strade di accesso sono bloccate con le corde. Le mitragliatrici, come quella davanti a casa nostra, controllano i varchi. Io resto in un angolo. Questi uomini grandi che si muovono per casa mi sembrano dei diavoli entrati nella mia vita. E sento la mamma raccontare quello che sta succedendo. Sull'aia del paese, lo spiazzo dove ci si ritrova e si batte il grano, hanno radunato tutti gli uomini che hanno trovato. Sono lì contro il muro, seduti per terra in fila. Sembra che li portino in Germania. Le donne hanno preparato fagotti di stoffa con dentro quello che serve per il viaggio: pane, formaggio, calze e maglie di lana. Sono quasi immobili, uno accanto all'altro, con una mitragliatrice puntata. Non si capisce cosa aspettano a portarli via. C'è anche il parroco, prega, dice il rosario. Quando sta per arrivare il buio, ci fanno uscire di casa e ci ritroviamo con le altre donne del paese, con gli altri bambini. Dobbiamo andarcene, dicono, lasciare il nostro paese, abbandonare Cervarolo. Il gruppo di donne prende strade diverse, ciascuna va dove può trovare riparo. La mamma decide di raggiungere Costalta, dove ci sono dei nostri parenti. Ci mettiamo in cammino con la mamma di Ultimio Fontana, paralitica, infilata in un sacco e portata a spalla da mia mamma e da un'altra donna, la sorella di Ultimio. Fontana, padre, è uno degli uomini prigionieri sull'Aia. Dopo pochissimo avremo fatto sì e no 500 metri le raffiche, secche, numerose, in rapida sequenza. La valle si riempie di urla, pianti e preghiere. I nostri uomini hanno ucciso i nostri uomini. Le donne si fermano, Cervarolo in fiamme, le nostre case bruciano, gli uomini sono morti e le case bruciano. Ma noi non possiamo far altro che continuare a camminare. Vorrebbero tutte tornare indietro, ma sanno che non possono. I soldati sono sempre lì, a sbarrare le strade del paese che stanno distruggendo. Dell'arrivo a Costalta di quella notte non ricordo nulla. Solo il nero del cielo che ha i riflessi rossi delle case di Cervarolo che brucia. Appena spunta il sole, la mamma parte con altre due donne ed è una delle prime ad arrivare sull'Aia. La mia mamma non c'è più, è morta nel 2010, ma quello che ha visto la mattina del 21 marzo ha segnato per sempre la sua vita e sin dal primo momento ha fatto fatica a raccontare. La sera del 21 però, quando torna da noi, non può non dire. Prende le mani della sorella di Ultimio, la guarda negli occhi e le dice che suo padre non c'è più. Hanno ucciso anche lui. Hanno ucciso tutti. Poi le lacrime e brevi frasi. Appena arrivate sull'Aia, dove avevano lasciato gli uomini seduti e allineati contro il muro, le tre donne vedono solo fascine mezzo bruciate. La mamma va per prima oltre il muretto e grida: «Oddio, oddio, venite a vedere!» Gli uomini sono lì, bruciati, prima uccisi dalle raffiche che avevamo sentito tutti, poi cosparsi di benzina e coperti di fascine, infine incendiati. Altre donne il 21 vanno sull'Aia. Le notizie si intrecciano. Si sa del parroco costretto a denudarsi sul sagrato della chiesa perché non voleva dire dove stavano i partigiani. Del ragazzo rimasto a cavalcioni del muretto dell'Aia, ucciso mentre cercava di scappare. Dei tre che sono rimasti sotto i cadaveri degli amici e sono riusciti a fuggire, a salvarsi. Dopo il 21 marzo la mamma non ha più raccontato. Nessuno poteva fare cenno a quello che era successo al nostro paese. Non c'era bisogno di parlarne, bisognava andare avanti. Difficile andare avanti senza poter tornare a casa propria, senza più nulla. Ultimio si era salvato grazie ai piedi nel torrente e il suo legame con la mamma diventa sempre più forte. Si sposeranno nel 1949. Andiamo a vivere come tante altre famiglie nelle grotte del Monte Beccara. La sera le donne scendono in paese a fare il pane con grandi attenzioni perché tedeschi e fascisti non se ne accorgano e perché non se ne accorga nemmeno Pippo, come chiamiamo l'aereo, che la notte vola sopra le nostre teste sparando e lanciando bombe dove vede le luci. Io non ho visto i morti dell'Aia, ma è come li avessi visti, non perché ho visto le fotografie, ma perché sono rimasti impressi negli occhi di mia mamma. Mi è sempre sembrato che dietro ogni sua azione, ogni sua parola, ogni suo muoversi con decisione nel mondo difficile che la guerra ci ha lasciato, ci fosse la rabbia provata quando ha superato il muretto e visto i corpi sotto le fascine. Una rabbia che ha tenuto dentro di sé con silenzio e forza d'animo per tutta la vita. Negli ultimi anni qualcosa era cambiato. Forse è normale che accada quando si iniziano a fare i conti finali con la propria esistenza. Ha cominciato a parlare, raccontare. Veniva qui da noi Italo Rovali, l'avvocato, che ha seguito il nostro processo e ha scritto un libro sulla strage. Stava ora ad ascoltarla e lei tornava con grande fatica a quei giorni, ma ci tornava. Io, forse perché ho visto soffrire così lei, ho accumulato tanto odio dentro di me, prima di tutto verso le guerre, che generano solo dolore e morte, poi verso i tedeschi e i fascisti. So che è sbagliato mettere le due cose insieme, ma io li ho visti insieme, a Cervarolo, uccidere e bruciare, e ce ne sono ancora tanti di fascisti. Noi dobbiamo parlare, raccontare, non dimenticare, perché anche i giovani non dimentichino. Loro delle volte me l'hanno detto, pensano che quello che abbiamo vissuto noi siano delle favole, invece la verità creata dall'uomo. A Cervarolo, su un muro dell'Aia dove furono uccisi e bruciati in 24, c'è una lapide affissa il 25 aprile 1987. C'è scritto in tedesco e in italiano: «I figli e le figlie di coloro che qui trucidarono i vostri enormi padri posero in sempiterno augurio di pace». Loretta Righi, nata a Cervarolo di Villa Minozzo, il 20 giugno 1935, quel giorno era lì davanti, con suo marito e con Ultimio Fontana, che sull'Aia aveva perso il padre. Dopo la cerimonia ci furono le strette di mano. I ragazzi tedeschi si avvicinarono al marito di Loretta e lui gliela strinse. Poi fu la volta di Ultimio. Lui si ritrasse. Io disse: «Non posso perdonare queste cose», e rivolto al marito di Loretta: «Tu hai fatto bene, tu puoi, perché non hai lasciato nessuno qui. Io non gliela do la mano, non posso». La strage di Cervarolo viene pianificata a tavolino dal capitano Richard Eyman, che il 19 marzo assume il comando della terza compagnia del reparto esplorante della divisione Hermann Göring, l'unità della Luftwaffe, protagonista di altri sanguinosi episodi, Civitella, San Pancrazio, Monchio. Il pretesto? Fare terra bruciata intorno a una banda partigiana che aveva sconfitto i nazifascisti in un combattimento del 15 marzo. E insieme ai tedeschi a Cervarolo ci sono anche reparti della Guardia Nazionale Repubblicana, i militi di Salò. Il fascicolo sulla strage di Cervarolo era finito, archiviato provvisoriamente nell'armadio della vergogna. È stato poi riaperto dal procuratore militare Marco De Paulis, che ha portato in giudizio due ex militari della Hermann Göring. Nel processo di primo grado sono stati condannati all'ergastolo il sottotenente Fritz Holberg, comandante di plotone, e il sergente Wilhelm Karl Stark, comandante di squadra. La sentenza è stata confermata in appello il 25 ottobre 2012 per il solo Stark. Holberg nel frattempo era morto. L'uomo che più di tutti ha ricostruito la memoria della strage è l'avvocato reggiano Italo Rovali, nato a Cervarolo. Ai tempi della strage lui non era ancora al mondo, ma sull'AIA restarono il nonno, il bisnonno e lo zio Italo. Rovali ha scritto insieme a Massimo Storchi Il primo giorno d'inverno a Liberty, Roma 2010, e ha animato come avvocato di parte civile il processo. È anche andato in Germania, a Monaco di Baviera, ha suonato alla porta dell'ex sergente Stark, gli ha letto le accuse contro di lui, lo ha fatto parlare davanti a una telecamera. L'ergastolano, che non sconterà mai la sua pena, ha prima negato ogni responsabilità, poi ha detto di aver eseguito gli ordini. Alla fine non ha detto più nulla. Reggio Emilia, 8 dicembre 2012, pagina 262.